possiamo benissimo pensare a un percorso di pedofilia che migliaia di sacerdoti americani hanno fatto e anche molti sacerdoti italiani hanno fatto e anche come i recenti scandali pedofili successi in Austria ci dimostrano. Perciò Sant'Antonio non è un grande santo per le azioni che ha fatto come santo, cioè nel senso che non si è limitato a predicare, a dire delle cavolate, a fare delle orazioni. È stato un grande santo invece per la Chiesa Cattolica, perché? Perché ha dato il suo contributo, enorme contributo come martellatore di Sant'Antonio, partecipando alla cancellazione dalla storia degli albigesi dei Catari. Premetto che i Catari erano un'eresia cristiana e sono stati completamente annientati. Negli stessi periodi, negli stessi momenti, c'erano anche le persecuzioni degli ebrei, eppure gli ebrei non sono stati cancellati. Hanno subito moltissimo, hanno sofferto moltissimo, però la Chiesa Cattolica, pur accusandoli di deicidio, di un reato che non è mai esistito perché il Gesù Cristo non è mai esistito, la Chiesa Cattolica non li ha sterminati, li ha fatti sopravvivere. I Catari non è rimasto più nulla, sono rimaste soltanto ossa sepolte, non è rimasto più niente dei loro testi, della loro cultura, della loro vita. E a questo ha partecipato un Sant'Antonio, inviato in Occitania su incarico di un altro santo criminale, che è San Francesco. Poi vengono a raccontarci che i santi sono brave persone. E ho provato a pensare appunto a questo San Francesco, capo dell'ordine francescano, che dice, gli dicono, ma abbiamo un problema con degli eretici, chi li può meglio sistemare? Beh, mandate Sant'Antonio e lui su incarico di un altro santo ci va. Perciò riflettete di fronte alla geografia, al racconto, all'esaltazione che si fa di questi santi. In realtà sono persone che sono diventate santi, come Madre Teresa di Calcutta, perché hanno annientato e fatto soffrire centinaia di migliaia di persone. Sei pronto?
Seguace di Mobutu.
Ah! Cosa voleva dire? Cosa voleva dire? Allora, seguace di Mobutu. Mobutu è un tipo molto particolare, casomai ve lo ricordiamo. Era il dittatore dello stato del Zaire, o del Congo belga, o del Congo Kinshasa, come lo volete chiamare. Il Congo Kinshasa è fra gli stati africani uno degli stati peggio conciati, più poveri, più disgraziati. E ancora adesso ne soffrono moltissimo della loro condizione, a parte le guerre civili. Ma io voglio ricordare che il Congo belga, come si chiamava una volta, era possedimento personale del re del Belgio, e che fu affidato a dei buoni cristiani, e soprattutto anche i missionari diano il loro contributo a distruggerlo. E Congo belga, ancora adesso ex Congo belga, non riesce ad avanzare. Perché? Perché ha avuto l'aiuto cristiano di un re cristiano, ed ha avuto la bontà dei cristiani. Ma ha orrore, cioè si aggiunge ulteriore orrore. E voglio ricordare che neanche 20 anni fa, sempre dei bravi missionari, vedendo la condizione di povertà dei pigmei, decisero che dovevano essere aiutati in un'altra maniera. E cosa fecero? Presero, li portarono fuori dalla giungla, li obbligarono a vivere in case e i pigmei si lasciarono morire. Logicamente, sai, questi missionari furono dei bravi missionari, presero questi poveri, gli imposero uno stile di vita e questi di fronte alle imposizioni si lasciarono morire. Perciò Mobutu, non so a che religione appartenesse, ma so che la sua condizione, a quello che ha fatto, lo ha fatto perché il suo paese è stato cancellato, distrutto, annientato e ancora ne sta subendo le conseguenze dall'insegnamento cristiano. Come tutta l'Africa, è stata cancellata dai missionari e da chi era monoteista, perché ricordiamo che l'Africa ha sofferto doppiamente dei monoteismi, perché ricordiamo che i maggiori trafficanti di schiavi erano chi si rifaceva alla visione islamica. Perciò non interessava l'Africa, non interessavano gli africani, interessavano degli schiavi. E da una parte c'era chi li procurava, e da una parte c'era chi li acquistava e chi li usava. Centinaia di milioni di africani sono morti. E ricordate che se questi africani sono morti, non sono morti solo per la follia coloniale degli europei, sono morti perché erano dei buoni cristiani. Voglio ricordare che moltissimi di questi africani furono portati e deportati in Sud America perché? perché in Sud America qualcuno aveva già provveduto ad annientare, in base ai principi cristiani, la popolazione locale. E ricordate che in Sud America, dove finirono gli schiavi dell'Africa, gli americani veri sono morti perché? Perché gli spagnoli e i portoghesi non sapevano cosa fare di questi selvaggi e chiesero al Papa se dovevano trattarli come esseri umani. Il Papa rispose di no e loro si adeguarono. Ma pensate il fatto che si deve pensare di chiedere a qualcuno se un altro è un essere umano. E questa è un'altra conquista del cristianesimo, dell'amore cristiano, ed è quello che il cristianesimo porta al mondo. Fate la vostra scelta, fatevi la parte che vi schiererete e poi vi renderete conto quanto il monoteismo ha creato e cosa impone. Ma esistono anche altri modi di affrontare la realtà, ed è soprattutto appunto il capire che quello che c'è attorno, al di là di quello che c'è, di quello che ci piace o non piaccia, ha una dimensione divina. Noi ad esempio siamo, scusate, ma c'è un, ricordo i numeri telefonici, sono 049 700 700. Sì, niente, l'ascoltatore ci ha ripensato. 049 700 700, 049 700 838, per chi vuole intervenire in diretta. Ad esempio noi ci chiediamo molte volte del perché della violenza. Sì, pronto?
Pronto?
Sì,
sì, salve, sono Mauro da Cittadella.
Ciao.
Ciao. Volevo dire, cioè, volevo dire, sento lì il discorso che stai facendo su... Ti senti adesso?
Sì, ti sento, ti sento.
Sì, sul discorso lì del cristianesimo,
sì,
di quello che tutto quello che è stato fatto in passato, mm, no?
No, anche adesso viene fatto.
Adesso com'è che si comportano? Cioè, secondo me non stanno facendo tutto quello che facevano di mai una volta.
Perché gli hanno messo la camicia di forza.
Come?
Gli abbiamo messo la camicia di forza.
A chi?
Ai cristiani.
Ma voglio dire anche da parte del Papa o da parte dei preti.
Scusa, la legge sulla fecondazione assistita...
Che portano come una volta che facevano le guerre crociate così.
Perché no? Scusa, la legge sulla
fecondazione... Sì, no, non volevo fare un dibattito adesso, se volevo...
Sì.
Se mi dai una risposta anche per radio...
D'accordo, ti do per radio, benissimo.
Mi porti qualche esempio, sì, di quello,
sì,
che stanno,
sì,
facendo,
sì,
oggi, ecco.
D'accordo, benissimo, ciao,
grazie,
ciao,
grazie,
ciao. Allora, che non mettano gli roghi, questa è una cosa che lo vediamo perché le nostre piazze sono piene di macchine e non di roghi, però lasciateli fare e sicuramente la circolazione cambierebbe. C'è un principio, i monoteisti cominciano sempre con dei principi, con delle predicazioni, con dei comandamenti. Abbiamo un argomento di attualità, che è la legge sulla fecondazione assistita. Io voglio ricordare che un medico, un ginecologo, che era il presidente della commissione della bioetica, si è dimesso dicendo delle frasi molto semplici. Ha detto, prima di tutto, questa è una commissione piena di cattolici. Seconda cosa, io mi dimetto perché come medico non posso violentare le donne. La legge impone che se un feto è ammalato, io debba inserire questo feto e la donna può sempre dopo abortire. Questo significa non avere nessuna coscienza, nessuna responsabilità delle sofferenze che si provoca. Che senso ha fare questo, di imporre questa sofferenza? Questo significa chiaramente di non aver dare nessun valore alla persona, di voler farle soffrire. Come fosse semplice per una donna accettare l'impianto di un embrione ammalato, sicuramente ammalato, per poi ricorrere all'aborto. Questa che cos'è? Follia. Ma logicamente si comincia sempre da queste cose secondarie. Una volta che il principio è passato, una volta che si può imporre alle persone di essere violentate per legge, qual è il passo successivo? E questo viene fatto perché? Perché loro sostengono che è un principio legato alla loro religione. Certo, la religione dei monoteisti impone sempre la sofferenza. Pensate allo scandalo sottaciuto dei preti pedofili. Pensate che i preti pedofili condannati, accusati, processati, sono oltre il 5% in certi momenti della popolazione di sacerdoti americani. Io vi chiederei in quale alta categoria si verifica una percentuale così alta di gente che compie queste sofferenze. Ci sono sacerdoti che hanno violentato centinaia di bambini. Ce ne sono delle storie che per la loro crudeltà sono indicative dell'animo di questi sacerdoti. Storie veramente incredibili. Eppure tutti sono pronti, nei cattolici, a difendere questi sacerdoti. Ma c'è da domandarsi, come mai un'alta percentuale di sacerdoti è pedofila? E cosa significa avere migliaia di bambini, decine di migliaia di bambini violentati da piccoli, quando poi anche la cultura li porta a questo? E io voglio ricordare anche una semplice cosa. Stiamo assistendo alle elezioni americane, alle elezioni presidenziali, lo scontro tra Bush e Kerry. Tutti e due si stanno sperticando le mani e la lingua nel dire che sono cristiani. Addirittura uno è cattolico. Ma cosa significa essere cristiano? Significa chiaramente la volontà di annientare gli altri. Voglio ricordare appunto che quando Bush andò a bombardare l'Iraq e continuò a fare la guerra, lui prese come citazione gli esempi della Bibbia in cui si diceva che Babilonia andava distrutta. Questo significa chiaramente imporsi con la violenza. E il cristianesimo sta facendo questo, si sta imponendo con la violenza. Il monoteismo è violenza dappertutto. Quando noi vediamo appunto in televisione le immagini dell'orrore, perché in Iraq si fanno vedere persone sgozzate, e poi quando abbiamo un testo che viene insegnato nelle scuole, quel beneplacito dello Stato, nelle ore di religione, che dice, il loro Dio dice, prendete quelli che non volevo che regnassero di loro e sgozzateli davanti a me. E ora, lasciate fare questi insegnamenti, lasciateli agire, lasciateli depositare, lasciateli introdurre. Pensate, una volta parlando con un magistrato diceva, ogni legge, per quanto stupida vi possa sembrare, una volta che entra in circuito, è come un serpente sonaglie che sta ben nascosto all'interno di un prato. Vi può non morsicare per tantissimo tempo, ma prima o poi qualcuno morsicherà. Ed è, le leggi fanno la stessa cosa. Sono leggi che noi in questo momento non andremo ad applicare, non andremo a sentire, non potremo anche applicare, troveranno sicuramente persone non disposte ad applicarle, tipo la legge sulla fecondazione assistita, in cui dice di violentare le donne. Però lasciate che questo principio passi, si depositi, si sedimenti, edifichi, e fra 10 anni cosa ci troveremo? Quando ci troviamo un prete e a capo della gerarchia dei preti che invita i farmacisti cattolici a non somministrare certe medicine, tipo la pillola RU486, li invita a fare l'obiezione di coscienza. Quando appunto abbiamo che si fa addirittura la campagna contro i profilattici, cosa ci porterà a questa situazione? Quando si convincerà tutti i medici a essere così, a fare l'obiezione di coscienza? Quando si dirà che è più importante il nascituro che la donna? Qual è il passo successivo? Lasciamo che questi principi si depositano, che entrano nella prassi, che siano normali. Quando si introdurrà nella nostra società il concetto che qualcuno deve soffrire, va bene, lasciate che questo principio di sofferenza si depositi, vada avanti. E fra una o due generazioni cosa ci troveremo? Lasciate che il concetto di Buttiglione al Parlamento Europeo, che dice che gli altri sono peccatori, venga ripetuto da politici, venga ripetuto dalle televisioni, dai giornali. E fra 20 anni cosa ne faremo dei peccatori? Visto che nell'altra vita, secondo loro, andranno all'inferno, è giusto che noi cerchiamo di salvarli. E se questi peccatori non vogliono pentirsi, come li potremo convincere? Sicuramente i cristiani diranno con il rogo, con la tortura, con la sofferenza. D'altronde la sofferenza rende simile a Dio, simile a Cristo, e di conseguenza tramite la sofferenza faranno la stessa cosa. Lasciate che questi principi siano lì. Se adesso non vi mordono, se adesso non li sentite, se adesso vi sfiorano, fra qualche anno saranno catene, saranno macigni, saranno roghi. Ricordate che i principi del monoteismo sono lì, sono pronti. Io voglio ricordare cosa succede lasciando fare il monoteismo. Ricordatevi, ad esempio, la guerra in Iraq. Saddam Hussein era al potere, un dittatore, un criminale, ma era un laico. A Baghdad si proiettava un film porno, film erotici. I film che negli anni 70 noi vedevamo con le varie Boucher e company così svestiti, un po' rattoppati, giravamo tranquillamente anche a Baghdad. I film che noi vedevamo tipo con personaggi molto svestiti, li circolavamo tranquillamente. Io adesso vorrei chiedervi quanti cinema a Baghdad proiettano quei film. Eppure non sono trascorsi anni dalla caduta di quel dittatore criminale, perché pensiamo cosa ha fatto Saddam Hussein con i curdi, però la sua cancellazione come laico ha portato che l'integralismo in poco tempo ha preso piede, ha sopravanzato e si impone sugli altri. Benissimo, se questo è potuto succedere nel giro di poco tempo in un paese non lontanissimo da noi, certo a noi ci serviranno più mesi, più settimane, più anni, però si arriverà anche a questo. Se voi pensate che durante il giubileo del 2000, ci furono giornalisti, fior fior di giornalisti, che si dissero che non era bene far vedere le ballerine svestite durante il giubileo, nel 2000. Questi non erano dei poveracci, non era gente timorosa, era gente che viveva sempre nel mondo dello spettacolo. Eppure hanno detto dovremmo autocensurarsi. Lasciate fare l'autocensura. Io voglio ricordare che giornali come La Repubblica hanno fatto degli articoli cercando di salvare Gesù Cristo dalle dichiarazioni di Buttiglione, giornalisti che erano molto importanti. Sei pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto, sì.
Un attimo che abbasso la radio, mamma.
Sì.
Scusami.
Dimmi pure.
Senti, io non... volevo solamente dire una cosa riguardo una frase che hai appena detto.
Sì.
No? E non so la tua trasmissione, sei
dimmi.
La tua trasmissione è quella che parla di stregoneria?
Sì.
Ecco, no, guarda, sono Francesco di Bassano, volevo solo dire una cosa, no?
Sì.
Riguardo Saddam Hussein, no?
Sì.
Che tu hai detto che è un criminale, ha fatto dei disastri,
sì.
Hai fatto anche un appunto su George Bush,
sì.
Che ha citato dei passi della Bibbia.
Sì.
Per dire che era giusto distruggere Babilonia.
Sì.
Allora, mettiamo per inciso una cosa. I terroristi dei quali che hanno permesso, insomma, quando George Bush è andato in Afghanistan a cacciar via i talebani, bisogna ricordarsi che George Bush aveva dato le armi ai talebani,
sì.
e agli afghani per combattere i russi durante,
sì.
durante l'occupazione dell'Afghanistan.
Sì.
E bisogna dire che finché non c'erano i talebani non girava oppio, e
esatto.
L'oppio invece adesso sta ricominciando a crescere anche dove non era, proprio nella cultura,
sì.
dei talebani. Dopodiché voglio dire un'altra cosa, volevo dire che nel nome di Dio qua si stanno facendo delle stragi,
sì.
E dove in realtà, se vogliamo dire, sì, Saddam Hussein, diciamo pure che era un criminale perché ha fatto delle cose brutte con i curdi, però anche i turchi con i curdi hanno fatte anche di peggiori,
e con gli armeni anche,
eppure, e con gli armeni, eppure la Turchia è un paese facente parte della NATO. E così Bin Laden appunto ha ricevuto a suo tempo i finanziamenti dagli americani, adesso è diventato il terrorista da cacciare. Però c'è una cosa che mi pare strana, che ovunque si vada, nel nome di Dio,
sì.
si fanno delle gran stragi per andare a uccidere dei criminali. Però mi domando come mai George Bush, che si definisce cattolico, invece è
cristiano rinato.
E invece è un ebreo ed è anche un massone.
Non so se sia ebreo,
Fa parte di caste rabbiniche o comunque della massoneria.
Lui si definisce cristiano rinato.
Prego?
Lui si definisce cristiano rinato. Cioè,
scusa?
Che lui si definisce cristiano rinato, Bush.
Vabbè, ammettiamo pure che sia cristiano. A me mi sembra che sotto queste crociate nel nome di Dio, o comunque cristiano, bibliche, robe di questo genere, l'interesse di base sia l'olio. Nel senso che ci sono dei criminali in Sud America messi lì dalla CIA, ci sono dei criminali, ci sono stati gli Hutu e i Tutsi, stragi dappertutto nel mondo, dove gli americani non vanno a portare la libertà e il nome di Dio e portano avanti delle crociate, ma portano le loro crociate solamente dove ci sono interessi economici, così come è stato nel Vietnam, così come è stato in Iraq.
Ma non c'è solo un interesse economico, c'è anche l'interesse religioso, perché ad esempio, scusa, il fatto della Ruanda e del Burundi non c'era un interesse concreto immediato, ma c'era un discorso cattolico e cristiano. E se tu pensi all'alleanza che c'è fra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita è il paese che fomenta e che finanzia tutti quanti i gruppi integralisti a livello mondiale.
sono d'accordissimo. E tra l'altro l'Arabia Saudita, che è proprio stata la patria di Bin Laden, è armata con armi americane, e sono proprio l'Arabia Saudita che ha combattuto nella prima guerra in Iraq del padre di George Bush.
Sì.
Beh, ti ringrazio, se mi hai lasciato questo piccolo spazio.
No, figurati.
Ciao, buona trasmissione.
Io voglio ricordare, ad esempio, sul discorso, appunto, visto di attualità, che esiste in giro un libro non tradotto in italiano che si chiama Islam e Stati Uniti, fatto da un generale francese, Del Valle si chiama questo generale, in cui lui traccia, ed è un generale dell'esercito francese, traccia il discorso dell'alleanza funzionale dal punto di vista religioso dei principi tra l'integralismo cristiano americano e l'integralismo dell'Arabia Saudita. Io voglio ricordarvi che l'integralismo, se esiste a livello mondiale all'interno dell'Islam, è sostenuto dall'Arabia Saudita. L'integralismo e il fanatismo. Il paese che ha il maggiore sostegno è gli Stati Uniti, che lo dà l'Arabia Saudita. Perciò riflettete sull'alleanza degli integralismi. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto, come
sì.
Parlo?
Francesco.
Ascolta Francesco,
sì.
Francesco Andriano.
Ciao.
Mi avrei bisogno, per piacere, di avere il numero di telefono.
Scusa, che ti metto in privato. Scusate l'interruzione, ma come sapete chi è alla regia tante volte deve fare anche altre cose. E appunto, vi ricordavo, beh, siamo anche quasi in arrivo, che l'integralismo religioso di tipo monoteista è il problema più grosso che noi abbiamo nella nostra società in questi anni. Sì, pronto?
Salve, buonasera.
Ciao.
Ciao, sto ascoltando la radio, ma sono in situazioni che a volte sento, a volte
sì,
non
sì,
sento.
Sì.
Chiamo da Vicenza, Franco.
Ciao.
Lo chiamo ancora. Niente, non sono tanto d'accordo con te sul fatto, diciamo, dei monoteisti. Sono d'accordissimo con te sui cattolici. Perché non avete dubbio che i Gar rovina il mondo, e questo lo vedremo abbastanza frequentemente, no?
Sì.
Però, che, diciamo, pronto?
Sì, ti sento.
Pronto?
Ti sento,
parla pure.
Perché non ti sento più.
Sì, mi senti adesso?
Sì.
Vai pure.
Gatto capito cosa che ti ho detto?
Sì.
Sì, voglio dire, i cattolici siamo d'accordo su la tua teoria, diremo, sul tuo modo di vedere, no? Però, su cosa è che credemo noi altri? Scusa, potremmo mica credere su Marte, Giove...
Perché no?
Che te mi dici sì, ma...
Perché? Scusami, tanto... Ma non devi credere.
No, ma scusa...
Tu credi in te stesso.
Sì, beh, io credo in me stesso, perché d'altronde lavoro in proprio da 20 anni e...
Scusa.
Tutto su me stesso, diremo, però...
Scusa, tu quando esci vedi il sole?
Certamente.
Hai bisogno di credere nel sole?
Beh, diciamo, il sole lo ammiro e lo apprezzo.
Ma hai bisogno di credere nel sole?
No, assolutamente.
Quando esci quel buio vedi la luna, hai bisogno di credere nella luna o basta guardarla?
Certo, ma guarda che queste cose mi le fanno.
E allora di conseguenza mica ti chiedo di credere a Marte.
No, ma ascolta, voglio che te mi chiarissi delle cose.
Sì,
se
sì,
mi
sì, prego, prego.
Che sto contestando, voglio capire, diciamo, cioè, neanche non possiamo... Francamente, credere solamente in questa vita non avrebbe senso?
Perché no? Sembra. Perché?
Perché intanto è fine a se stessa, uno
porta assolutamente no, non è fine a se stessa.
90, 100 anni, poi dopodiché, voglio dire, non resta più niente, no? Sì o no?
Vabbè, non esiste più come individualità.
Come?
Non esiste più come individualità, però la tua vita l'hai fatta e hai contribuito alla vita, e la tua memoria rimane impressa nella materia.
Sì, ma io non sono cosciente di questa cosa qua, dopo.
La nostra, noi siamo un insieme di molte cose che quando con la nostra morte si vanno a disgregare, di conseguenza quello che saremo dopo non lo sappiamo e neanche ci interessa. Insomma, saremo in un altro stato.
Sì, vabbè, comunque, diciamo, ci si critica molto i monoteisti, no?
Sì.
Mi credo in Dio fermamente e non
mi
è vero.
Mi dispiace, ognuno ha le sue disgrazie.
Ascoltami una cosa.
Sì.
Voglio dire, però seguito non sono cattolico,
sì.
Sicuramente non vado in chiesa, però mi leggo la Bibbia.
Vabbè, fai bene a leggere la Bibbia, fai bene.
La Bibbia è un libro di insegnamento anche di vita, tra l'altro, no?
Questo, beh, sì, dipende per gli inquisitori, sì. Questo, sì,
no,
per,
perché,
sì.
Ma scusami tanto, Gesù Cristo non ha mai insegnato di uccidere qualcuno per
fare
a qualcuno.
Luca ha la parabola delle mine, dopo leggila, dopo ne sentiremo. La maledizione del fico dove la metti. E sono queste, sono, non la sai che strega viva, cioè nel senso, sono la prassi della Bibbia.
Scusa, dammi i dati che io controllo.
Allora, Luca, la parabola delle mine.
Luca?
Sì, Luca.
E me ne sai il versetto, quelle cose che non le sai?
Guarda, non ho sotto mano la Bibbia, però ti potrei dare il versetto. Comunque, se tu mi scrivi, ti mando il versetto. E hai la posta elettronica?
Ce l'ho in ufficio, ma è mia moglie che gestisce.
Ecco, io ti do il mio indirizzo di posta elettronica, scanagata@libero.it, scanagata con una sola N.
Aspetta un attimo, scanagata.
Chiocciolalibero.it.
Scusa?
Chiocciolalibero.it, e io ti mando anche il capoverso. Il capoverso.
Libero.it.
Esatto.
Sì, e dopo un'altra cosa su Saddam Hussein, no?
Sì.
E sugli americani, che sento spesso sta radiogamma qua 5, che la va a morte con sto Bush, con sto Berlusconi, con sto...
No, beh, io ho parlato di Bush e di Saddam Hussein, della politica italiana, non ne ho parlato.
Ma voglio dire, scusami tanto, se mi vengo lì, no?
Sì.
E ti do un calcio in mezzo ai stinchi, in mezzo alle dove che te vuoi tiri, senza che ti fassi niente a me, giusto?
Sì.
Voglio dire, se ti sei tanto buono, la prima volta che ti va, scusa, perché da un calcio non parlo più. La seconda volta che ti do il calcio, probabilmente ti reagisci. Se la seconda, se la
le
terza.
Cose non sono così semplici.
Scusami un attimo, fammi finire con te.
Sì, è che non vorrei sforare perché c'è Stefano, che già qua siamo già alle 20.
Niente, chiudo subito allora. Voglio dire, Bush, il bombardamento sull'Iraq, che sta facendo tuttora, è una conseguenza del disastro che ha fatto Lori, i musulmani in America.
Assolutamente no. Assolutamente no. Chi ha dato le armi ai talebani prima dell'11 settembre? Chi ha dato le armi a Saddam prima dell'11 settembre?
Sì,
chi è dal 1947 che sostiene l'Arabia Saudita? Sta attento. Se gli americani volevano prendere il terrorismo, andavano in Arabia Saudita, non l'hanno neanche toccata. Guardati l'Arabia Saudita cosa fa a livello mondiale. Dopo fate una ricerca Arabia Saudita. Chi è che finanzia tutti quanti i gruppi di integralismo islamico a livello mondiale? L'Arabia Saudita non è neanche toccata. Perciò non crediamo alla propaganda, insomma.
Beh, voglio dire, ma anche la tua propaganda, capisci?
No, io ti dico, sta attento. No, sta attento. Allora, sta attento. Allora, fate una ricerca. Chi è che a livello mondiale finanzia tutti i gruppi integralisti a livello mondiale? Io ti dico l'Arabia Saudita, tu puoi cerca di smentirmi.
Queste cose che diciamo che sai, servizi segreti di fatica.
Ma sta attento, io ti ho detto, esiste un libro. Io, sta attento, ho speso 50.000 lire in Belgio per comprare un libro di un generale dell'esercito francese che si chiama Islam e Stati Uniti, in cui lui dimostra l'alleanza strategica, politica, ideologica, religiosa tra Stati Uniti e Islam e l'Arabia Saudita. Ecco, io l'ho fatto uno sforzo, lo dico, lo tieni conto 10 anni fa e l'ho comprato. Beh, esiste un e questo è un generale, non è un
l'Arabia Saudita è amica degli americani,
ma l'alleanza è fatta in base a principi religiosi. L'Iraq era un discorso di convenienza politica, l'Arabia Saudita è una convergenza ideologica e religiosa. Ecco.
Comunque,
mi dispiace dover sforare, ma
ti chiamerò un'altra volta perché io vi ascolto sempre tantissimo perché sono una radio che tratta argomenti
interessanti. Grazie. Bene.
Niente.
Però devo chiudere perché già sennò Stefano qua comincia a strozzarmi. Ciao.
Scusatelo, mi scuso anche con Stefano di aver sforato. Benissimo, io vi saluto, vi do appuntamento giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16:30, dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.